e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfoga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Di qui sarò più bravo, quando uscirò di qui più responsabile.
E allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Sono le 15:03 minuti prima, questa è Radio Onda Rossa e questa è la trasmissione contro il carcere. E dunque 11 di ottobre e di novembre, scusate, siamo un mese in avanti. E vi volevamo ricordare appunto che come avete sentito lo spot poco fa, venerdì ci sarà questa grossa iniziativa per il finanziamento di Radio Onda Rossa, Una mano sul cuore, al Cinema Palazzo a partire dalle ore 21, quindi ci si vede tutti lì. Dunque che ci sono delle novità, ovviamente nella novità si sta mettendo, prendendo piede, diciamo, quella che è la tendenza del nuovo percorso repressivo e carcerario che in questo paese e anche come in altri paesi sta prendendo piede. I passaggi non sono veloci, ovviamente sono lenti, né si può dire perché delle novità ci sono. Qualcuno dice ma sono novità belle o brutte, ovviamente questi aggettivi non si possono applicare a dei percorsi, delle dinamiche che tendono a mantenere l'ordine attuale, l'ordine esistente, l'ordine proprietario, come viene chiamato, l'ordine capitalistico, se volete, è più corretto, e soprattutto in periodi di grossa crisi, e come vedete che grossa crisi, ossia grosso peggioramento, diciamolo con le parole più precise, di grande peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro per chi appunto vive di lavoro. L'aumento della disoccupazione ormai ha raggiunto livelli stratosferici, lo sapete. Che dire ancora? Il problema è che cambiamenti ci sono, sono cambiamenti che abbiamo già da tempo stiamo parlando e da questa radio li seguiamo con attenzione. Il problema centrale è che il sistema, il carcere costa troppo, sapete in Italia è circa 3 miliardi l'anno costa e non è uno scherzo per in un periodo in cui diciamo la liquidità difetta un po' agli stati. Pensate, in America è 800 miliardi l'anno, negli Stati Uniti d'America, e difatti anche lì il discorso di Obama di una decina di giorni fa era molto incentrato sul ridurre di molto la carcerazione, soprattutto non tanto ridurre soltanto la carcerazione, questo è il meccanismo e il ragionamento che fanno, ma ridurre addirittura la copertura penale di tutto ciò che è in violazione della legge. Cioè, la tendenza che si è sviluppata per tutto il XX secolo, quindi il Novecento, il secolo appena passato, è che la gran parte, cioè tutto ciò che era violazione della legge veniva sanzionato dal punto di vista penale, con il processo penale, il tribunale, i magistrati e poi il carcere. Tutto questo insieme di cose è stato chiamato appunto panpenalismo, ossia di ogni questione che riguardava le violazioni della legge rientrava sotto il controllo penale. Non è stato sempre così, è stato così da dopo la Seconda Guerra Mondiale è iniziato, quindi è del XX secolo, quindi del Novecento questo percorso, però è la seconda parte, soprattutto appunto a partire dagli anni 20-30 del Novecento, un discorso che vedeva, infatti in ogni paese ogni qualche anno usciva una nuova legge che metteva sotto controllo penale una violazione che invece precedentemente poteva essere soltanto un illecito amministrativo oppure una, quindi ricadeva qualcosa del genere e ricadeva sotto il giudizio dei tribunali civili. Invece appunto c'è stato questo percorso panpenalista che ha messo ogni violazione, metteva sempre più violazioni sotto il controllo penale, cioè quindi condannate e punite dal codice penale, che significava processi di un certo tipo, con un certo tipo di sviluppo processuale, poi prevalentemente quasi sempre il carcere. Questo fatto ha permesso di dare una sicurezza alle mille paure che la popolazione, in questo caso europea, però poi questa cosa si è diffusa un po' in tutto il mondo, europea e nordamericana, è iniziato in questi paesi, questo percorso però poi si è sviluppato in tutti i paesi, cioè questo panpenalismo, ossia mettere ogni comportamento permeato del rispetto dell'ordine, metterlo sotto controllo penale. Questo fatto ha permesso appunto di giocare sulle paure delle persone. Le persone avevano paura, malessere dovuto a tante cose, sicuramente il fatto che non trovavano lavoro, quindi all'aumento della disoccupazione, a volte aumentava, a volte scendeva secondo gli andamenti del ciclo capitalistico, cioè dell'economia questa che abbiamo, quindi che ha degli periodi di sviluppo e poi periodi di crisi, e nei periodi di crisi ovviamente aumenta la disoccupazione e questo produce malessere, difficoltà di arrivare alla fine del mese. Tutte queste paure venivano racchiuse nel fatto che c'è qualcuno che attenta alla nostra proprietà, fosse anche la piccola proprietà, che ne so, qualcuno c'ha una casa, una macchina o piccole da bicicletta, cioè le piccole proprietà che permettono di dire alle persone sto bene in questa società, sì, ho tanti malesseri ma sto bene in questa società. Quindi per spostare l'attenzione che chi produce il malessere non è questa società, l'ordinamento economico, l'andamento economico di questa società, ma può essere quello che ruba, quello che ti scippa qualche cosa, l'orologio, la bicicletta, eccetera. Ecco, questo meccanismo qui ha permesso di governare. Considerate che il governo della paura è un vecchio meccanismo che risiede appunto nei tempi antichi. Anche gli antichi imperi governavano con la paura, non avevano i media, però considerate che insomma qualcosa del genere ci avevano, e sollecitavano, anzi inducevano la paura della gente per poi scatenarla contro quello che doveva essere il nemico di turno, per dirottare l'attenzione delle persone che segnalavano un malessere, non a chi provocava questo malessere, che era l'ordinamento interno a quel sistema, a quel regime, ma era appunto lo straniero, il nemico e così via, no? Ma volta a volta le streghe, tutto quello che via via, no? Gli stranieri sempre e così via. Questa cosa ha funzionato, diciamo, fino a pochi anni fa, quando appunto, come avete visto, l'incremento delle carcerazioni, non solo in Italia, che ha avuto la sanzione della Corte Europea perché aveva le carceri sovraffollate oltre il limite tollerabile, e quindi ha avuto sanzioni e ancora continuano sanzioni di singoli detenuti che fanno ricorso perché sono stati tenuti tot giorni in condizioni di ristrettezza talmente forti per cui gli spetta un risarcimento. Ma anche negli Stati Uniti d'America, che ha raggiunto livelli impensabili, 5 milioni e mezzo di persone sottoposte a controllo penale, di cui 2 milioni e, quasi 6 sono arrivate, di cui 2 milioni e 300 mila in carcere, direttamente in carcere, altrettanti in controllo penale esterno, cioè misura alternativa, un livello spaventoso. Però questo aveva permesso almeno fino ad oggi di controllare appunto il cosiddetto malessere, il borbottio della gente, e dirottarlo sul fatto che c'è chi viola la legge, cioè il ladro, il rapinatore o lo spacciatore, che mettono in discussione la tua serenità e tranquillità, e lo Stato interviene mettendo in galera questi, e quindi ti dà questo respiro. È un respiro finto perché il malessere continua esattamente come prima, però questo è il quadro generale. Bene, questo percorso panpenalista è entrato in crisi. Tanti sono i motivi. Uno è quello, vabbè, economico: costa troppo, appunto, non solo il carcere. Considerate che per portare una persona in carcere deve attraversare un percorso di processi, e un po' in quasi tutti i paesi c'è il primo grado, il secondo grado e poi l'eventuale Cassazione, quindi è un percorso che costa, con appunto personaggi, insomma, magistrati, cancellieri, poliziotti, carabinieri, tutto l'armamentario che permette di condurre in porto un processo penale, e poi il carcere, che è costosissimo per le persone che occupa. Ecco, tutto questo è entrato in crisi per un motivo economico in primo caso, in secondo grado perché diciamo si vuole spostare per essere più funzionale la repressione da un controllo delle persone individuale, ci prende la persona, si processa, si condanna e si sbatte in galera, questo è il percorso penale, si vuole spostare questo percorso repressivo a quello di controllare le zone, laddove le zone povere, i quartieri proletari, più proletari, addirittura sottoproletari, quelli più colpiti dalla disoccupazione, dal disagio, si vogliono colpire queste zone perché da lì nasce la gran parte, soprattutto per esempio di persone che fanno i reati contro il patrimonio, perché si vanno ad appropriarsi di qualcosa che loro è negata, per poter sbarcare il lunario, cioè mettere insieme, come si dice a Roma, il pranzo con la cena. E quindi il carcere da tempo, tutti dicevano che non è più funzionale al controllo della popolazione proletaria per come veniva attaccata da questo sistema chiamato di crisi, e quindi si vuole realizzare questo spostamento, cioè dal panpenalismo al controllo territoriale. Questo è lo spostamento, più o meno, per dirlo con le parole loro. E è uno spostamento che avverrà gradualmente, molto gradualmente, perché per esempio gran parte dei partiti qui in Italia, lo vedete, fanno la loro campagna elettorale, o perlomeno il loro consenso gli viene dal fatto che loro strillano carcere, e questo fatto gli dà un po' di consensi e quindi di voti di quelle persone che hanno paura di perdere quella micro proprietà che hanno ancora a disposizione. Quindi è anche perché su un piano ideologico funziona: il nemico tuo è lo zingaro che ti può rubare la borsetta, oppure l'immigrato che ti può rubare il portafoglio, addirittura ti può togliere il lavoro. Ecco, tutte queste, questo immaginario che però non funziona più, intanto perché per quello punto, perché non è ciò che vuole l'attuale ordine, sapendo che deve ancora affondare la mannaia nei settori proletari e quindi far male a larghi settori proletari, quindi laddove c'è il grosso concentramento, quindi nei quartieri periferici proletari, lì avverrà il grosso malessere e quindi lì dovrà essere portato il controllo. Ecco, questo è il passaggio. Vediamo adesso che cosa stanno facendo in Italia perché questo controllo possa essere sviluppato in questo senso. Quali sono le novità, insomma?
I want the last turn over. If you don't jump, your life is over. Getting out is all that matters. When your spirit's getting flattened, you need power. You need freedom. The loneliness will praise ya. And no one cool will save ya. And the system wants to slave ya. You want power, freedom. And if you're all cut off, nobody hears you talk. It's alright. Yeah, it's alright. Yeah, it's alright. Said it's alright. No one cool will save ya. The system's built to waste ya. Loneliness will craze ya, craze ya, craze ya, craze ya.
Allora, eccoci qua, di nuovo in diretta. Dunque, già qualche cosa avevano fatto nei cosiddetti provvedimenti svuota carcere, decreti svuota carcere che sotto la condanna della Corte Europea hanno costretto il governo italiano a ridurre un po' la popolazione carceraria. E quindi ha fatto una serie di provvedimenti che brevemente ricapitoliamo: quello di dare 5 mesi di sconto per ogni anno di galera di esperita, cioè per ogni anno di galera fatto in buona condotta si prendono 5 mesi di sconto, abbastanza alto, prima era 3 mesi, quindi abbastanza. Questo costringe i detenuti a non fare più proteste, a stare abbastanza succubi. Secondo intervento è quello di avere agli ultimi 18 mesi, quindi un anno e mezzo, quando stanno 18 mesi a fine pena, andare in detenzione domiciliare, anche questo se c'è buona condotta, quindi tutte misure riduttive della presenza in carcere se c'è però la buona condotta. Poi questi vabbè, provenienti svuota carcere che hanno ridotto un po' queste cose e così via, hanno ridotto la presenza in carcere, infatti hanno portato diciamo la presenza in carcere dai 68-69 mila, che era più o meno nel 2011, agli attuali 52 mila. Poi all'inizio di quest'anno, in primavera, il 2 aprile, hanno fatto un altro elemento abbastanza importante che non è emergenziale, ma proprio cominciava a produrre questa tendenza di portare il controllo non sul carcere ma sul territorio, ed è quello della tenuità del fatto, ossia il fatto tenue non occasionale non viene punito. Il fatto tenue è un fatto, più tenue vuol dire piccolo, di piccola entità. Era stato posto, la legge è stata fatta un po' grossolana, come se la legge del 2 aprile, in vigore dal 2 aprile di quest'anno, del 2015, praticamente se uno commette per la prima volta, quindi per la prima volta un reato tenue, e questa tenuità era abbastanza diciamo discrezionale da parte del giudice, la prima volta, e non è né recidivo né un delinquente abituale né per tendenza, può essere perdonato direttamente dal giudice. Cioè non solo ridurre, uno viene condannato e però sconta a casa oppure in arresti domiciliari la propria pena, ma in questo caso viene proprio perdonato, cioè non passa nemmeno attraverso il processo. Questo provvedimento della tenuità del fatto, cioè il fatto tenue e non occasionale, non viene punito, non entra manco nel percorso processuale, è stato applicato, come era ovvio prevederlo, perché la legge era molto generica, quindi elastica da poter interpretare, e ogni magistrato in ogni sede di tribunale l'ha interpretata a modo suo, in maniera abbastanza discordante da un posto all'altro della penisola. E quindi adesso si dovrà probabilmente aspetteranno un anno per dal 2 aprile al 2 aprile prossimo si farà il consuntivo di un anno di esistenza di questa legge, e vedere il comportamento dei vari tribunali e poi prendere fare un regolamento un po' più preciso per permettere perlomeno l'applicazione più o meno omogenea in tutto il territorio nazionale. Contemporaneamente, questo è il primo punto. Il secondo punto è che contemporaneamente è in preparazione e dovrà essere tra qualche giorno definito dal Consiglio dei Ministri e poi andare in Parlamento, però considerate che c'è già un decreto legislativo, il 28 del 2015, che è un po' una legge quadro che dà delega al governo di legiferare all'interno di questo meccanismo, quello che ho detto, il passaggio dalla punizione penale individuale al controllo territoriale, quindi spostare quest'asse, e lì dentro quindi il governo può legiferare. In qualche caso deve passare ancora per le Camere, in altri casi no. Il secondo dice più o meno quello che appunto dovrà essere ancora definito, però è questione di giorni, e poi presentata alle Camere, che per i reati puniti con pena detentiva non superiore a 5 anni, cioè i reati puniti che hanno un massimale di pena fino a 5 anni, quindi anche in questo caso come quello del fatto tenue riguarda piccole cose, in genere furti, piccoli furti, piccolo spaccio, cose di questo tipo, no? Piccole truffe. Ebbene, questi qui anche questi dovranno. In questo caso si dice che questi reati con pena detentiva non superiore ai 5 anni dovranno passare dal controllo penale a quello civile, cioè questi reati qui diventeranno violazioni amministrative, sanzioni amministrative, quindi passare direttamente all'altro ramo della giustizia, cioè la giustizia è divisa in due grossi rami, quella penale e quella civile. Le persone quindi che hanno subito un piccolo furto non potranno operare nei confronti di chi gli ha rubato in sede penale, ma in sede civile, per essere risarciti. Quindi tolgono dal sistema penale, che è molto più costoso, molto più oneroso, no? E che poi appunto prevede la galera, una serie di reati, non si sa quanto, però considerate che la gran parte delle persone in carcere sono persone che hanno compiuto i cosiddetti reati bagatellari, cioè piccoli, tant'è vero hanno 2-3 anni di carcere da scontare, 4-5, la gran parte sono questi, sono pochi quelli che hanno condanne superiori a 10 anni, molto pochi, e anche relativamente pochi quelli che hanno superiori a 7-8 anni, quindi la gran parte è fatta, e quindi probabilmente con questo provvedimento, quando passerà, però insomma sono tempi tentati furti al supermercato, non è che lo vogliamo dire però insomma questo è, tra l'altro questo dato, i tentati furti al supermercato viene portato ad esempio dei giornali che hanno parlato attentamente, per esempio Italia Oggi, il Sole 24 Ore, di questa proposta di legge che a breve verrà presentata alle Camere, perché è che sta all'interno del legge quadro. Quindi lo spostamento di alcuni, appunto qui per l'esempio lo portano loro, sono i furti e tentati furti al supermercato, non passeranno più attraverso, e passerà questa legge, ma se è d'accordo il governo ha la maggioranza nel Parlamento, quindi passerà anche al Parlamento, la gran parte appunto dei reati con pena detentiva non superiore a 5 anni e quindi i furti, i tentati furti al supermercato, ma anche non entreranno più nell'ambito penale, ma in quello civile. E non automaticamente, perché sapete che in questo paese, come in tanti altri, c'è come principio, diciamo principio del diritto, c'è l'obbligatorietà della sanzione penale. Cioè quando avviene un fatto, anche se colui che è stato colpito da questo furto, rapina, altre cose, non fa denuncia, il pubblico ministero opera obbligatoriamente, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale. È un principio che non è stato modificato dalla Costituzione, però viene scardinato da questi provvedimenti gradualmente. Questo è un dato di fatto, cioè l'obbligatorietà dell'azione penale, principio costituzionale del diritto italiano e anche più o meno di tutti gli altri diritti del mondo occidentale, ma anche ormai di tutto il mondo, in questo qui in Italia viene scardinato dal primo, quello della tenuità del fatto tenue, non occasionale, non viene punito, e il secondo questo che alcuni altri reati fino a 5 anni, punibili fino a 5 anni, vengono trasferiti dal sistema penale a quello civile. E in quel caso, nel caso della giustizia civile, ci vuole che la persona cosiddetta offesa deve fare denuncia e iniziare un'azione civile per risarcimento nei confronti di non come quella penale che è di fatto automatica perché c'è l'obbligatorietà. Chiaro, non so se mi sono spiegato, però insomma è abbastanza comprensibile questo fatto. Che cosa è questo, come dice per esempio questo giornale Italia Oggi, ma anche il Sole 24 Ore, anche altri giuristi che analizzano questo passaggio che avverrà probabilmente con un'ottima buona probabilità, perché il governo sta operando su questo ed ha la maggioranza parlamentare per farlo diventare legge. Si passa quindi è proprio un passaggio epocale dalla panpenalizzazione che ha caratterizzato appunto tutto il Novecento, soprattutto diciamo dalla Prima Guerra Mondiale in poi, appunto questo panpenalismo che vi dicevo prima, no? Che ogni violazione di legge diventa azione penale, quindi come dicono i giuristi, con copertura a 360 gradi di tutto quello che avviene in violazione della legge, è una situazione nella quale la tutela penale è riservata agli illeciti, alle violazioni più gravi. Le violazioni più gravi rimarranno sotto il controllo penale, quindi processo, primo grado, appello, cassazione e poi galera, mentre invece quelli più piccoli gradualmente rimarranno o sanzioni amministrative o nel diritto civile, cioè nel processo civile per i risarcimenti o altre cose di questo, cioè verranno spostate. Questo permetterà un grosso risparmio, perché appunto il processo penale costa tanto, e costa tanto anche la galera, che poi il punto d'arrivo del processo penale è la galera, a queste altre situazioni. Che porteranno queste situazioni qua, no? Per esempio anche il perdono, l'uscita sulla parola, le misure alternative da svolgersi nel territorio, porteranno il controllo delle persone che violano la legge, trasgrediscono la legge, è più facile dirlo, violano è un po' difficile, o è una parola che ha dei scivolamenti sul dittongo, violano, e invece... E quindi questo appunto intanto è un tentativo di rosicchiare il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, e ciò sta avvenendo. E poi in più crea appunto questo passaggio dal controllo delle persone, se hanno trascritto la legge, al controllo territoriale, dove si costruisce la volontà e la possibilità e anche la pratica di fare attività extralegali per coloro che appunto vivono in situazioni di difficoltà economica. Questo è principio passerà attraverso due decreti, addirittura non uno, due decreti legislativi. Decreti legislativi perché non sono come i decreti legge, che detti anche decreti d'urgenza, che operano da subito, appena vengono approvati, e poi devono essere successivamente, a posteriori, approvati dalle Camere. Quelli legislativi appunto stanno dentro una legge quadro, quindi sono applicazioni di una legge quadro che è appunto il decreto 28 del 2015 che permetteva, delegava al governo di fare provvedimenti in questo senso, quello che ho detto adesso, cioè il passaggio del controllo penale da quello sulla persona a quello sul territorio. Questo grosso modo è il passaggio. E quindi sarà due decreti legislativi che il prossimo Consiglio dei Ministri, quindi è a breve, se ne occuperà. E quindi questi i due decreti legislativi parleranno. Il primo che toglierà come reati penali quelli proprio lievi come l'ingiuria, il danneggiamento di beni, il furto di cose comuni, e questi saranno trasformati in illeciti civili, anche qui viene il passaggio al diritto civile di una serie di reati, e l'altro anche il danneggiamento, appunto, che diventano questioni civili, quindi ci vuole la persona cosiddetta danneggiata che inizia un percorso di un processo civile per il rimborso. Il secondo intervento è la trasformazione di tutti i reati puniti con una pena pecuniaria sia dal codice penale sia fuori dal codice penale, che vengono trasformati in illeciti amministrativi. Cioè ci sono alcuni reati che vengono puniti con pena pecuniaria attualmente dal codice penale, e noi ne sappiamo bene, no? Anche alcune cose, sanzione penale oltre quella oltre il carcere, o a volte in sostituzione del carcere. Comunque le sanzioni pecuniarie sono molto diffuse, sono sempre state molto diffuse, adesso però col meccanismo di passare la riscossione di queste cose ad Equitalia, la possibilità di riscossione per lo Stato è più forte, e quindi ci stanno queste pene pecuniarie che alcuni reati prevedono nel codice penale. Altre pene pecuniarie sono fuori dal codice penale, quindi sono pene pecuniarie che rimangono fuori dal codice, ma per alcuni fatti. Anche questi vengono trasformati tutti in illecito amministrativo, quindi anche questi avranno tutto un percorso diverso da quello penale, completamente diverso. Allora, che vuol dire questa cosa adesso? Poi lo vedremo quando verrà approvato. Da quanto dicono i giornali che hanno trattato, i giornali specialistici che hanno trattato di queste norme che stanno in via di approvazione, che cosa comporterà? Non si può dire se sarà meglio o peggio, anche perché sono due categorie abbastanza stupide. Meglio o peggio, intanto bisogna specificare per chi e in che quadro di conflitto si può definire il meglio e il peggio di un passaggio. Sicuramente, appunto, è un passaggio notevole. Questi due decreti, quando verranno approvati, insieme a quello del fatto tenue che non costituisce reato, quello non occasionale la prima volta, cominceranno a cambiare l'assetto della repressione, quindi il controllo dello Stato dei settori marginali, disperati, degradati e che fino adesso sono stati puniti con la sanzione penale di processo e poi arresto, galera e carcere, eccetera. Porterà sicuramente una presenza maggiore delle forze della repressione, quindi forze di polizia, comunque se siano, in Italia ci abbiamo tante forze di polizia, non solo la polizia di Stato, PS, ma anche i carabinieri sono forza di polizia in alcuni territori, e molti laddove sono prevalenti loro, anche la stessa finanza e così via, operano come ordine pubblico, come ordine, insomma. E quindi questo controllo avverrà sempre in più in alcuni quartieri, in alcuni territori. Quello che si sa, però, cioè si sa poco di come verrà applicato e portato il controllo nei territori. Da quel poco che si sa è che sicuramente stanno predisponendo una polizia territoriale, che in Italia non c'è ancora e quindi va preparata, addestrata, stanno facendo, e sicuramente l'attenzione verrà portata su alcuni territori di più e su alcuni territori un po' meno, quindi anche qui la presenza repressiva nei confronti delle violazioni di legge sarà fatta in maniera articolata, per cui vabbè, non c'è mai stata, per dire, la legge, il famoso motto la legge è uguale per tutti, che non è mai piaciuto perché non è mai stata vera una cosa del genere, però insomma oggi sempre meno varrà. Ma non è che questa cosa ci stupisce, cioè, il controllo dell'ordine esistente, dell'ordine proprietario, dell'ordine capitalistico, chiamatelo, è la stessa cosa, no? Due modi diversi di chiamare la stessa cosa, di quest'ordine esistente qua, che permette ai ricchi di sfruttare i poveri, ecco, tanto per capirci, attraverso lo sfruttamento del lavoro. Bene, questo meccanismo qua sta subendo un cambiamento. Attenzione che secondo gli storici del sistema penale, dei sistemi di controllo penale, questo cambiamento doveva avvenire già da molto tempo. Il carcere, nato ormai nel 500, affinatosi nel 600, diventato moderno nel 700, era ormai una struttura obsoleta. Il carcere, tutto il sistema penale così farraginoso, costoso, che però permetteva il governo della paura, permetteva ai governi di esercitare un controllo sulle persone spaventate, e per tanti motivi gli indirizzava la paura sul fatto della difesa della proprietà, e anche quelli che avevano una proprietà ridicola, tipo appunto una bicicletta, i panni stesi al sole. Se vi ricordate, qualcuno ha visto i film del dopoguerra, del famoso, giustamente famoso, neorealismo italiano, no? La cinematografia tra le più efficaci di questo paese. Bene, nel neorealismo italiano ci sono molti film in cui nei quartieri popolari e nel dopoguerra, dove la fame, la difficoltà di vita erano diffusissime, soprattutto appunto nei quartieri popolari, ebbene era in vigore il furto della biancheria stesa ad asciugare. Si stendeva, le case erano piccole, sovraffollate, si stendeva nelle terrazze, nei giardini, soprattutto le lenzuola, le asciugamani eccetera, e spesso venivano rubate, da roba per pochi soldi, che però, data la fame che c'era, venivano fatte questi furtarelli qui. E quindi alcuni bei film raccontano come il meccanismo cioè l'ordine pubblico, per raccogliere consenso, lanciava il messaggio che noi, Stato, forza dell'ordine, difendiamo anche la proprietà dei cosiddetti poveri, perché appunto anche per i poveri che hanno un lenzuolo e un asciugamano, però gli difendiamo anche quella proprietà, perché anche quella proprietà è sottoposta a pericolo di essere portata via. E questo è il messaggio bellissimo che hanno raccontato alcuni film neorealisti del dopoguerra, questo per far capire perché è rimasto in vita il sistema del panpenalismo, anche se era molto costoso, oneroso e non serviva assolutamente a niente. Serviva però a mantenere il consenso. Paesi come l'Italia, no? Cioè il sistema democristiano che ha costruito il suo consenso su queste cose è un fatto, ma non solo in Italia il sistema democristiano, in Germania socialcristiani si chiamavano, in Francia, tutti i governi di centrodestra che hanno controllato il dopoguerra in Europa hanno utilizzato questo meccanismo. Quindi per dire, adesso questo meccanismo si sta spostando, adesso il controllo sarà diverso, sarà di tipo territoriale, e dovremo sicuramente analizzarlo a fondo, vederlo come si manifesta, come si esprime, e misurarsi con quello, per evitare che appunto i quartieri popolari diventino un terreno di scorribande per il sistema poliziesco.
Yeah. This is a song I wrote. I got really pissed off. I couldn't take drugs anymore. And my mind got blown. So I thought I'd just have to get high on you. Everybody wants to feel high. That ain't no damn crime. Everybody just wants to feel all right whenever they can get away with it. And I'm the same way. And I would never take back all those times I got stoned. And every time I stripped off my clothes. And I'm getting real high on you. Come on now, Andy.
Your wooden door, baby, I never want to leave, baby. If I could rule the night, baby, I'd turn it into wine that wouldn't ever leave us dry. I'm getting high on you. I'm getting high on you. I'm getting high on you. Oh, how on you. I like your rugged cross, baby. I don't pray in churches, baby. I got nowhere to worship, baby. Because there is an end.
I don't need a monument. I'm getting high on you. I'm getting high on you.
E allora dobbiamo interrompere questa bella canzone, ma sono le 15:41 e dobbiamo andare avanti. Allora, un altro argomento ho messo sul tappeto caldo caldo dall'associazione Antigone, che lunedì scorso, l'altro ieri, ha presentato il rapporto sui carceri minorili, sulla detenzione minorile, sulla penalizzazione dei minori in Italia, le carenze e i ritardi. Ne parlano diversi giornali, ne ha parlato anche l'Espresso, ne parlano diversi giornali, perché Antigone, l'associazione Antigone, ha messo sul tappeto i numeri e soprattutto una carenza grossa, quella che da tempo si dice, addirittura dalla riforma del 75 si diceva, tra le cose da fare, bisogna predisporre un ordinamento penitenziario specifico per i minori, cosa che non è stata fatta. E allora succede che si applica, tranne l'attenzione di qualche giudice, però in genere si applica lo stesso procedimento, le stesse regole detentive degli adulti ai minori, e questo è un fatto molto grave, perché se è vero che il carcere, l'abbiamo detto mille volte, quindi pensiamo che chi ascolta questa trasmissione lo sa, il carcere oltre a rinchiudere, dà il marchio della separazione, dell'essere una persona non accettata da questa società, e se questa cosa avviene in tenera età, la cosa è ancora più grave. Insomma, quindi c'è questa carenza sottolineata, la necessità di uno specifico ordinamento penitenziario per minori. Tuttavia, piccole leggi, fatte qua e là, hanno ridotto di molto la popolazione detentiva minorile, che sono soltanto 449 i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 25 anni reclusi in istituti penali. È grosso comunque il numero, anche se è molto minore degli altri paesi. Per esempio in Inghilterra, in Francia, la penalità è stata portata per legge da 14 anni in poi, il reato lo paghi come un adulto, e quindi sono molti di più, migliaia e migliaia in questi paesi. Però in Italia ancora la riduzione è 449, poche le persone, i minori in carcere, ma tanti i provvedimenti penali in corso. Per esempio i provvedimenti penali sono nel 1992 erano 788 in un anno, i provvedimenti penali per minori. minori nel 92 e nel 2014 sono 3.261, quindi moltiplicati di molto, no? Sono aumentati di molto da 788, mettiamo 800, a 3.300, insomma, l'aumento è enorme. Tuttavia, appunto, le leggi fatte, molti di questi provvedimenti penali non passano per la galera, passano però spesso per le comunità. Di fatto i collocamenti in comunità per i minori sono anche questi aumentati. Allora vediamo i dati: tra il 2001 e il 2014, in questo nuovo secolo, si è passati da 1339 del 2001, quindi all'inizio del secolo, ai 1987, cioè, l'aumento è notevole, 1339 a 1987 nel 2014, e questo significa appunto che i procedimenti penali verso i minori stanno aumentando terribilmente. Molti di questi vengono inviati appunto in comunità, non in carcere, quindi la presenza in carcere non è cresciuta, anzi, se volete, è pure un po' diminuita, è scesa dalla per esempio nel 75 erano 858 i minori in carcere, adesso sono 449, però appunto non sono diminuiti invece i procedimenti penali nei confronti dei minori, perché appunto 449 in carcere, quasi 2000 in comunità, e poi c'è la messa, tanti altri mandati nel quell'istituto chiamato di messa alla prova, vengono lasciati liberi sulla parola, come era un meccanismo in vigore nel diritto anglosassone. Ti metto al primo reato, ti metto fuori in prova sulla parola, e se fai il secondo, però viene a scontare il primo e il secondo, una sorta di condizionale. Quindi sono tanti i minori sottoposti a controllo penale, tanti, e difatti quello che dicevamo prima, quel meccanismo di portare via dal sistema del controllo penale una serie di reati, portarli al controllo civile o all'illecito amministrativo, permetterà anche ai minori di avere un po' di respiro, di avere meno procedimenti penali in corso. Per esempio, pensate che addirittura 37.000 sono i procedimenti davanti al GIP oppure al GUP. Il GIP è il giudice per le indagini preliminari, il GUP per il giudice per l'udienza preliminare, quindi due passaggi del processo penale. Come minori, 37.000 minori sono in questa vicenda, davanti al GIP o davanti al GUP, nel percorso penale, e questa è una cosa che è un grosso problema. Sono troppi 37.000, anche perché questi, al di là che andranno in carcere, molti di questi non andranno in carcere, andranno in comunità o alla prova, in realtà si prenderanno il marchio di persone, diciamo il famoso marchio di delinquente, che comunque ti esclude, diventa un grosso problema per poi iniziare. Questi sono ragazzi che devono ancora iniziare il loro percorso di vita, che ti crea dei disagi per il loro il passaggio. Allora, quindi appunto tutti questi numeri richiamano la necessità urgentissima che venga a fare uno specifico ordinamento penitenziario per minori. Però perché stenta a farsi? Perché in questo bailam dal 90 in poi è successo veramente il degheggio, si dice con parola, un disastro, insomma. In carcere si usa la parola degheggio per dire buttiamo tutto all'aria, facciamo un degheggio. In realtà in questi ultimi anni, in paesi come Inghilterra, Francia, appunto, e tanti altri paesi europei, è stato ridotto il minore. Per quanto riguardava il controllo penale, è sceso addirittura in Inghilterra da 13 anni in poi, puoi essere diventi come condannabile come l'adulto, in Francia 14, insomma l'età si è molto abbassata. In Italia questa cosa non è stata fatta, per fortuna, e questo fatto ha bloccato ogni altra riforma del codice minorile, perché in un ambiente, quello europeo, molto forcaiolo, sempre più forcaiolo, era rischioso, perché c'era il rischio che si prendevano appunto gli indirizzi di questi altri paesi, che diventavano penalizzanti per minori più di prima. E questo è il punto centrale. Hanno presentato questo, diciamo, questa loro ricerca, Antigone, parlando anche degli istituti per minori. Istituti per minori che sono messi così, appesi, anche perché tutto questo discorso, che è iniziato in un primo tempo nel 49, poi è stato messo da parte, poi è stato ripreso negli anni 60 e di nuovo messo da parte, e poi non se ne è fatto più niente. Qual era questo discorso? Era che finita la guerra, finito il regime fascista, alcuni pensavano, di quelli che hanno scritto la Costituzione, alcune forze politiche, alcuni costituenti, cioè le persone che hanno scritto letteralmente la Costituzione, si pensava che si chiudeva la fase del periodo fascista, soprattutto per quanto riguardava il controllo penale in vigore nel periodo fascista, fatto dal codice Rocco e da un sistema carcerario, appunto espressione che il fascismo aveva plasmato nei suoi 20 anni di potere, che riprendeva quello vecchio di prima, l'aveva un po' più fatto diventare carcerizzante, pesante, quindi, no, e ha funzionato così per 20 anni. Finito il periodo fascista, quindi liberazione, tutte queste belle cose, pensavano molti che sarebbe buttato via il codice penale Rocco e fatto un altro codice più rispondente alla Repubblica Democratica in vigore, e soprattutto alle indicazioni della Costituzione, e poi quindi anche il regolamento penitenziario, quello per minori, quello per adulti, tutte queste varie cose. Non è stato fatto niente di tutto ciò. Non solo il codice penale Rocco è ancora in vigore, ma il codice penale Rocco, e questo va detto, viene molto spesso dimenticato, peccato, purtroppo, dico purtroppo, che viene dimenticato anche da molte persone, da molti compagni e compagne da cui non ci si aspetta una mancanza di conoscenza così forte. Il codice penale Rocco è stato notevolmente peggiorato dai decreti Cossiga, per esempio. Nel periodo dell'Unità Nazionale, 77, 78, 70, 70, già nel 76, 77 sono cominciate le leggi speciali, nel 78, 79 sono incrementate, nell'80 e così via, queste leggi speciali fatte dai governi dell'Unità Nazionale, ma comunque quasi sempre con il consenso, anche quando è finita l'Unità Nazionale, con il consenso della gran parte del Parlamento, ebbene, hanno peggiorato notevolmente il codice Rocco. Il codice Rocco è stato peggiorato dai decreti Cossiga, dalle carceri speciali, dal 41 bis che c'è adesso nelle carceri, cioè tutti questi provvedimenti, il carcere duro, tutta questa roba qui, sono molto peggiori dell'ordinamento fascista. Ora, non perché il fascismo fosse più buono di questi, semplicemente perché il fascismo non doveva, per esempio negli anni 70 le leggi speciali sono state necessarie, quelle estremamente punitive, le carceri speciali, i processi speciali, tutta questa roba sono state necessarie per fronteggiare un movimento sociale molto forte, molto di massa, molto allargato, che stava nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, ovunque, che voleva cambiare l'ordine esistente, e quindi il potere per mantenersi al potere, per mantenere il regime proprietario, il regime di sfruttamento esistente, ha dovuto colpire pesantemente. Durante il periodo fascista non c'era un'insorgenza di questo tipo, non c'era un'insorgenza simile a quella degli anni 70, non si muoveva niente, perché il controllo era preventivo, molto forte, però non c'era un'insorgenza, un conflitto molto alto, duro, antagonista e rivoluzionario da controllare. Quindi il codice Rocco si è tenuto sulla genericità, ha messo dei provvedimenti che però quasi non sempre ha utilizzato. Per esempio, il principio della la norma della devastazione e saccheggio, che era presente nel codice Rocco, però non è stata quasi mai usata, viene usata adesso, negli anni 70 hanno utilizzato leggi speciali molto molto peggio della devastazione e saccheggio, sì, è chiaro, molto molto peggio, si pigliavano 30 anni per un niente allora, non scherziamo. Adesso viene utilizzata la devastazione e saccheggio, che invece è rimasta per molto tempo sopita. Questo è il problema. Ora, per esempio, un altro elemento fondamentale è la pericolosità sociale. Ora, è chiaro che l'ha introdotta il codice Rocco, a differenza del codice Zanardelli, quello precedente, che non prevedeva il concetto di pericolosità sociale. Che cos'è la pericolosità sociale? È un fatto che permette di condannare una persona al di là di quello che ha fatto. Cioè, tu hai, mentre il codice liberale, rigidamente liberale, dice: io ti punisco per quello che hai fatto. Se tu hai rubato 100 lire ti prendi per esempio un anno di galera, se tu ne hai rubate 1000 te ne prendi 2 e così via, se tu hai fatto una rapina più grossa ti prendi di più e così via, no? Crescendo quello che si dice il sistema sanzionatorio retributivo, cioè come se fosse la retribuzione, no? Tu fai 10 ore di lavoro, io ti retribuisco, tu ne fai 20 ti retribuisco di più, e così la penalizzazione al contrario: ti tolgo tanta libertà quanto tu hai danno hai fatto, cosiddetta, alla società. Questo è il principio liberale classico, che è stato messo in discussione dalla scuola positiva, di cui Rocco era anche un esponente, diciamo, anche se lui si trova a metà strada tra il sistema classico, quello appunto liberale, e quello positivo, quello di dire: io punisco per quello che ha fatto, io invece individuo, mi interessa soprattutto non quello, il reato che uno ha fatto, ma quanto uno è pericoloso all'ordine sociale. Questa è la pericolosità sociale: valutare una persona non per quello che ha fatto, per il reato che ha fatto, per la violazione di legge che ha fatto, ma perché può essere pericolosa per l'ordine esistente. Può essere, cioè si prevede quello che potrà fare, non già quello che ha fatto. Puoi pure non aver fatto niente e prenderti il marchio di pericolosità sociale, perché le forze di polizia fanno indagini su di te, e per l'ambiente che frequenti, per la realtà che vivi, per quello che pensi, per quello che dici, puoi essere suscettibile di fare qualcosa che va e mette in crisi l'ordine sociale. Questo concetto di pericolosità sociale, però, Rocco, poiché è quel periodo, il 30, quando è nato, addirittura nel 28-29 è cominciato il dibattito sul codice Rocco, il mondo giuridico era ancora a metà strada tra il sistema classico, quello che retributivo, fai un danno, lo paghi, fai un danno più grosso, lo paghi di più, a quello della difesa della società come fatto centrale, non tanto del reato che fai, ma del fatto se sei pericoloso o no per l'ordine sociale. E lui ha fatto una norma, ha introdotto la pericolosità sociale, ma solo non per cambiare il reato. Il reato rimaneva sempre legato all'infrazione che avevi fatto, alla violazione di legge. Ma dopo aver scontato quella misura, potevi prendere la pericolosità sociale se le forze di polizia decidevano che tu eri una persona, sì, hai scontato quello che hai fatto, quindi torni a essere diciamo libero tra virgolette, ma c'hai il marchio di pericoloso socialmente, perché le forze di polizia dicono che tu puoi essere una persona che per i suoi atti, anche per i suoi scritti o per altre cose, può essere un pericolo alla società, quindi come controllo successivo alla cosa. Questo è il codice Rocco. Negli anni 70, gli anni 70 in poi, la pericolosità sociale è diventata elemento di valutazione della condanna, quindi molto peggiorativo rispetto al codice Rocco. La pericolosità sociale, per come viene intesa oggi, è molto peggiore di come veniva intesa dal fascismo. Per esempio, il fascismo individuale, i comunisti, no? Gli antifascisti erano pericolosi socialmente in quanto la pensavano diversamente dal regime e li mandava al confine. Adesso, se tu sei pericoloso socialmente, ti sbattono in galera. È un po' diverso le due cose, non è la stessa cosa stare in galera o stare al confine, immagino lo capiscono tutti questi, no? Appena almeno puoi fare due passi in più al confine, invece in galera non è ne puoi niente. Quindi, per dire queste due cose, no? Le vessazioni, i controlli, voi pensate appunto al 41 bis oggi o all'articolo 90 prima, alle carceri speciali prima e oggi appunto all'alta sorveglianza che si conclude al punto più alto del 41 bis. Sono situazioni carcerarie che non erano previste, non erano attuate dal periodo fascista. Lì c'era la pena di morte, certo, come però in gran parte dei paesi c'era ancora la pena di morte, ma non c'erano queste forme di... La pena di morte ti uccide e basta. Il carcere speciale, l'articolo 90 e oggi il 41 bis invece non ti uccidono, chiedono che tu diventi un collaboratore dello Stato, chiedono la delazione, ti mantengono in vita, perché facendoti soffrire, perché tu alla fine non ce la fai più e diventi un collaboratore, cioè un delatore, cioè mandi in galera altre persone. Ecco, che è un meccanismo un po' peggio del codice Rocco. Quindi attenzione, quando diciamo bisogna cambiare il codice Rocco, bisogna cambiare tante cose in Italia, non solo il codice Rocco, per esempio le leggi straordinarie così, per esempio il 41 bis, per esempio le carceri speciali, per esempio l'alta sorveglianza, e troppe cose bisogna cambiare. Quindi non diciamo cose barzellette, perché è chiaro, è facile, è ovvio, porta consenso, noi siamo antifascisti tutti, quindi aboliamo il codice fascista, e no, ci stanno quelle così, le leggi così, per esempio, che non era dichiarato, per noi, non, lui non si riteneva un fascista, ma ne ha fatte di peggio. E questo è il tanto perché bisogna ragionare sul serio e concretamente, non sparare parole al vento, perché le parole poi sono pesanti e non è che vanno via col vento, rimangono qui, cascano sui piedi e fanno pure male. Allora, per finire questa puntata, una notizia così. Ricordate l'amico Bianzino, il falegname Bianzino, il compagno Bianzino che fu fatto morire in carcere, lui fu